Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia. Benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Le 9:46 secondi di mercoledì 12 novembre. Noi oggi cominciamo con la Sicilia come metafora dell'Italia. Proprio nel giorno in cui c'è la notizia, l'avete sentito nel corso del GR, secondo una fonte, il PM Nino Di Matteo sarebbe, il tritolo per lui sarebbe già pronto, ecco, la mafia che torna a minacciare la giustizia. Allora però noi partiamo, cioè parliamo della Sicilia, della mafia di Palermo, partendo appunto da un film, in realtà da Berlusconi, l'ultimo film di Franco Maresco, di cui avevamo già parlato. Ma adesso Giorgio Vasta, sullo straniero, sul mensile Lo Straniero, torna ad analizzare il film, scoprendo molte cose sull'Italia degli ultimi 20 anni attraverso, diciamo così, l'esegesi del film. Nel film si racconta il mondo del sottoproletariato palermitano legato alle esibizioni dei cantanti neomelodici, che vedono nella mafia una presenza affidabile, più affidabile dello Stato, e in Berlusconi un uomo della provvidenza. Ma quanto appunto questo sottoproletariato, pronto a giurare che la mafia non esiste, è legato a doppio filo con la borghesia e con le classi dirigenti non soltanto siciliane? Allora Giorgio Vasta prova a raccontarlo partendo dal linguaggio del film, che dovrebbe essere ancora da qualche parte nei cinema. Infatti vi consigliamo, chi non l'ha visto, di andare a vederselo. Berlusconi, scrive Giorgio Vasta sullo straniero, è anche un film sul linguaggio, più esattamente sull'esperienza linguistica palermitana, o meglio ancora sulla frequente coincidenza palermitana fra linguaggio e indicibilità. Le ragioni per le quali in Berlusconi il linguaggio coincide con l'indicibilità sono soprattutto tre: perché ci sono i termini, ci sono tutta una serie di termini i cui fonemi risultano impronunciabili, per esempio la parola folklore, che si incarta in florcore, oppure incrapettato anziché incaprettato, perché se ne ignora il senso, o perché ci sono parole che non devono essere dette. Per esempio Lauricella, il cognome del boss mafioso, viene mormorato nel film, ma è senza suono. Una tra le conseguenze di tutto questo è l'attivazione, continua Giorgio Vasta sullo straniero, di un meccanismo centripeto e inclusivo. Adesso spieghiamo che cosa significa appunto nella disamina di questo film. Fin dal titolo, storpiando il cognome dell'ex presidente del Consiglio, Berlusconi rinomina in chiave locale, cioè nel palermitano, il fantasma nazionale che ha dominato i sogni e gli incubi di molti italiani da 20 anni. Far esistere la lingua come circostanza patibolare, scrive, continua Giorgio Vasta, sullo straniero, è qualcosa che rimanda alle origini del lavoro di Franco Maresco, quando nel bianco e nero crepuscolare di Daniele Cipri, in quel mai ripetuto progetto televisivo di Cinico TV, la defiance linguistica, nella maggior parte dei casi l'impossibilità stessa di una parola di prendere forma, affiorava sulle bocche dei protagonisti, anche loro sottoproletari, Pietro Giordano, Paolo Alaimo, i fratelli Abate, che ha visto Cinico TV, se li ricorda. Se parlare è patibolo, però tacere non lo è da meno. Anche il silenzio, per esempio fuori campo, è un momento, uno strumento di tensione in Franco Maresco. E continua Giorgio Vasta sullo straniero. In Berlusconi, in questo film, nel succedersi delle interviste, ci confrontiamo con forme di reticenza che generano cortocircuiti logici. Per esempio, lei ha mai sentito parlare di neomelodici? E il neomelodico risponde: no, no. Eppure lei è neomelodico? Sì. Oppure ancora, riconosciamo dimistichezza con termini che supponevamo inconsueti o inesistenti, tipo pilastrato, o ascoltiamo constatazioni piene di anacoluti. Uno dei personaggi, degli intervistati, dice: la mafia secondo me è stata una bella storia, fra parentesi, interrogativo, esistita, non esistita, non sono cose che io comunque mi interesso, quindi appunto gli anacoluti, così come precisazioni appassionate e torrenziali. Altro personaggio, altro sottoproletario intervistato da Maresco: io non ho mai detto no alla mafia, io ho portato sempre un saluto e un rispetto a tutti quanti, dai bambini, dai sofferenti e non vedenti, ai bambini dell'UNICEF, ai detenuti. Insomma, il risultato è comico, però anche straziante. E ancora, straziante per chiunque abbia ancora un senso dello Stato, constatazioni di serena autarchia: lo Stato o c'è o non c'è, è la stessa cosa, dice un altro protagonista, e il tutto a rimare con una vecchia intervista in cui Berlusconi dichiarava di brindare a champagne per festeggiare l'assenza del governo. Conclusioni ineccepibili: non ne parliamo di mafia, parliamo di cose attuali, nonché orgogliose. Tu non la pronunci la parola mafia? E appunto l'intervistato risponde: no, no, non esiste per me non esiste niente, io sono alla luce del sole. Insomma, il dispositivo linguistico, che apparentemente, diciamo così, sembra semplice, elementare o disarticolato, nasconde appunto tutta una serie di pieghe in cui è interessante infilarci. Infatti Giorgio Vasta sullo straniero ci si infila e infatti scrive, continua: l'unica eccezione dovrebbe essere sempre nel film rappresentata dall'intervista a Marcello Dell'Utri. Del resto con Dell'Utri ci spostiamo dal sottoproletariato alla borghesia e sarebbe naturale presumere un modificarsi del codice, e invece no. L'evasività di Ciccio Mira sarebbe l'impresario dei neomelodici, quindi insomma anche lui fa parte del sottoproletariato, non differisce, e degli altri neomelodici non differiscono nella sostanza dalla maniera ellittica, da pizia delfica di Dell'Utri. Certo, Mira e gli altri sono goffi e istintivi, quanto Dell'Utri governa consapevolmente la sua riluttanza, tanto da dare l'impressione di poter giocare con quello stesso codice omertoso che per Mira e i neomelodici è un automatismo. Ma la cifra in realtà è quella. E qui arriva al punto, diciamo così, forse più interessante di questo pezzo, cioè quello che poi va a scoprire il nervo di che cosa è successo nel frattempo. Cioè, tutto ciò sembra utile, continua Vasta, a ribadire che da una ventina d'anni a questa parte, se volessimo datare, potremmo individuare il momento in cui l'indignazione peutentica e attiva che segue le stragi del 92 poco alla volta si istituzionalizza, procede per simulacri, si risolve in mobilitazione. Palermo è stata la scena, appunto da una ventina d'anni a questa parte, di un fenomeno per il quale le forme del sottoproletariato cittadino e quelle della borghesia si sono incontrate e reciprocamente accolte, dissolte le une nelle altre. Sono stati condivisi stili, inclinazioni, costumi e consumi, si è condivisa una lingua soprattutto, culminando in una complicità che nei fatti è una vera e propria collusione. Tutto questo ha generato, continua Giorgio Vasta sullo straniero, un mostro, cioè un blocco sociale e culturale. La confusione fra una borghesia che negli anni, ricordate che appunto ha l'età per ricordarlo, successivi al 92 sembrava che dovesse e per una volta volesse e forse persino potesse assumersi la responsabilità di interpretare un ruolo guida, e un sottoproletariato che proprio in quegli anni, cioè dopo il 92, subito dopo il 92, sembrava meno coriaceo e quindi per una volta permeabile a condividere una metamorfosi. Insomma, questa perfetta connivenza ha creato una specie di macroclasse incessantemente impegnata a inglobare tutto ciò che incontra. E il primo effetto appunto di questo nuovo organismo sociale è stato quello di cancellare la possibilità di un fuori. E allora Berlusconi è una parola d'ordine del tutto dentro. E ancora va a concludere Giorgio Vasta questo pezzo sullo straniero. Quando davanti alla domanda su che cosa significasse vivere a Palermo, Enzo Sellerio rispose lapidariamente: io non vivo a Palermo, io vivo a casa mia. Ciò che stava esprimendo era la consapevolezza che la smobilitazione civile a Palermo non era di là da venire, bensì già data e in atto, avvenuta. Se misurata da un punto di vista della cittadinanza, di una cittadinanza in grado di produrre cambiamenti, Palermo è da tempo una città disabitata. A Palermo la collusione fra borghesia e sottoproletariato serve a ridicolizzare ogni ipotesi di cambiamento. E insomma è sempre da ricordare, come diceva Sciascia prima e poi Camilleri anche ancora, che la Sicilia però è spesso una metafora dell'Italia intera. E allora, così si conclude il pezzo di Giorgio Vasta sullo straniero, quando sullo schermo di Berlusconi, subito prima dei titoli di coda, compare Matteo Renzi, che ospite ad Amici di Maria De Filippi dice: è molto bello ma anche difficile parlare di speranza, viene in mente Pasolini, che intervistato nel 1971 da Enzo Biagi diceva: la parola speranza è cancellata completamente dal mio vocabolario. Oppure più recentemente Monicelli, quando diceva: la speranza è una trappola, ammoniva, è una cosa infame inventata da chi comanda, state attenti agli spacciatori di speranza. It was a very good year. È stato un anno davvero bello. Three Sounds, il trio cappeggiato dal pianista Gene Harris con Andrew Simpkins al basso e Bill Doughty alla batteria. It was a very good year, ma non è dato di sapere a quale anno ci si riferisca. C'è il pezzo che ci accompagnerà in tutta la puntata, mentre noi passiamo alla panoramica, vediamo cosa c'è sulle pagine culturali degli altri giornali. Per esempio su Avvenire c'è un bel pezzo su Francis Scott Fitzgerald, sui racconti sportivi, per la prima volta tradotti in italiano i racconti sportivi dell'autore del Grande Gatsby. Nel genere letteratura sportiva esistono, scrive Massimiliano Castellani su Avvenire, esistono degli ottimi esempi europei come il caso di Nick Corby, oppure anche alcuni fuoriclasse sudamericani come Soriano e Galeano, ma è tra i frequentatori estemporanei dell'universo sport che si imbatte in maestri veri e propri. Uno di questi è Francis Scott Fitzgerald, che adesso appunto arriva con Fuori dai giochi, un'antologia di racconti sportivi, dei quali 5 inediti a cura della casa editrice, cioè pubblicati dalla casa editrice 66 and Second, al rispetto del nome, è una casa editrice romana. Football, per esempio, si intitola una poesia che delinea il manifesto letterario sportivo di Francis Scott Fitzgerald. E poi, a proposito del football, ovviamente si parla di football americano, per Fitzgerald è un'esperienza estetica, l'elogio della bellezza, oltre che l'estasi e l'esaltazione della meglio gioventù della sua epoca, quella nata e cresciuta nei college americani del primo Novecento, che lui ammirava. Era gracilino Fitzgerald, però appunto diceva in realtà il fatto di raccontare una passione, cioè lo sport, attraverso la letteratura, non potendolo praticare ad alti livelli, in realtà, dice Fitzgerald, scrive Fitzgerald, è la stessa cosa, perché si restituisce, passa la stessa tensione, la stessa passione. E poi prima parlavamo di un film, ecco, di Berlusconi, di Franco Maresco. Ora parliamo di un altro, però un film di molto tempo fa, Una giornata particolare di Ettore Scola del 1977, con Sofia Loren e Marcello Mastroianni. È stato restaurato dalla Cineteca Nazionale in collaborazione con Surf Film. In questi giorni sono organizzate delle proiezioni del film in varie città italiane. Insomma, chi può ci vada, perché verrà restituito, grazie a questo restauro, l'effetto desaturato che chi ha visto il film al cinema forse ricorda molto bene, che c'è in tutto il film. A tal proposito, tra l'altro, sull'ultimo numero della rivista Bianco e Nero c'è un'intervista a Luciano Tovoli, il direttore della fotografia, che ha supervisionato il restauro, che spiega appunto come fece Ettore Scola ad ottenere quell'effetto lì. Fu utilizzato il famoso sistema ENR della Technicolor, preso appunto dai cognomi Ernesto, Novelli e Raimo, che inventarono questo sistema qui, che poi fu usato in tutto il mondo. E poi ancora di cinema si parla sul Libero. Panico fra i fan di Quentin Tarantino, perché il regista ha dichiarato che non ha intenzione di continuare a fare cinema fino all'età del portoghese Manuel de Oliveira, oltre centenario, ma appunto addirittura è fermamente deciso a smettere prima di arrivare alla sessantina. Arriverò a quota 10 film e poi chiuderò, mi occuperò dopo di teatro o di letteratura. Però appunto, scrive Giorgio Carbone sul Libero, i biografi di Quentin Tarantino sono concordi nel definirlo il più grande bugiardo del cinema dopo Federico Fellini, e quindi l'eventualità che molli dopo il decimo film la quotano 2000 a 1. Minuti qui a pagina 3, 10 secondi. Io vi ricordo che per contattarci potete mandarci un sms al 335 5634 296, o anche siamo anche su Twitter, Radio 3 Tweet. Nel frattempo ci scrivono, a proposito, molti ascoltatori colpiti dal pezzo su Franco Maresco. È vero, dice Stefano da Milano, dove non esiste una lingua è molto più facile controllare un popolo, questo da sempre. Il pezzo, appunto, ci chiedono altri ascoltatori dove è uscito, sullo straniero. Io vi consiglio vi segnalo il tema del giorno di tutta la città ne parla, in onda alle 10 con Duilio Giammaria. Dopo il disastro dei due morti in Liguria per alluvione, si torna sul dissesto idrogeologico con la denuncia tra l'altro di un ascoltatore dal Veneto. Allora potete mandare sin da ora i vostri messaggi alla città per discutere di questo tema. La città @rai.it. esce nel frattempo in questi giorni il nuovo libro di Guido Ceronetti, ne scrive sul Corriere della Sera Cristina Taglietti. I barbagianni, così inizia il pezzo, poi capiremo perché, sono rapaci, dalla vista molto acuta, hanno un campo visivo di 110 gradi con visione binoculare e possono ruotare la testa fino a 270 gradi. Anche Guido Ceronetti sembra appartenere a questa specie animale, grandine attuale, ecco lo definirei. Il suo occhio è altrettanto acuto, la sua testa altrettanto mobile, viaggiatore instancabile nei luoghi in cui la contemporaneità consuma se stessa, cioè il corpo, la natura, l'economia, la tecnica, la morte e persino la democrazia. Il filosofo ignoto, scrive Cristina Taglietti, sul Corriere della Sera torna ad analizzare ciò che siamo e che stiamo diventando. Operazione che lo porta a fare dolorose scoperte, a trarre conclusioni che sembrano definitive e a stilare diagnosi affilati come lame. Per esempio, scrive: prolungando a dismisura il tempo dell'esistenza senza curarsi delle conseguenze, il secolo XX ha voluto strappare il velo a tutti i suoi errori e orrori nascosti. Scrutalo meglio, ne avrai una chiave. Una chiave. Osservare e scrutare sono insomma le parole d'ordine di questo libro. Il libro si intitola, appunto per questo parlavamo di Barbagianni all'inizio, L'occhio del Barbagianni, 134 nuovi pensieri in uscita da Adelphi, con una delicata copertina disegnata dallo stesso Ceronetti. Ed è consolatorio, continua Cristina Taglietti sul Corriere della Sera, che questo mistico saltimbanco, così fu definito da Fruttero e Lucentini, torni a dispensare il suo pessimismo razionale. Ceronetti in effetti è un grande reazionario, ma uno di quei reazionari da cui c'è parecchio, secondo chi vi parla, da imparare molto spesso. Ceronetti dipinge scenari apocalittici con la forza del grande moralista, che non conosce però moralismo neppure quando sostiene che è matura per la distruzione una società che ha per tempio la banca, che vive e sopravvive in attesa o nel godimento di una pensione. O quando osserva, per esempio, che nell'Europa occidentale, scrive Ceronetti, e l'Italia da questo punto di vista è esemplare, il degenerare della democrazia non sboccherà più i malvagi poteri totalitari. Si andrà invece di degenerazione in degenerazione, di legalità in legalità formali incurabilmente amorfe, prive di linfa, di sfinimenti in sfinimenti di ogni principio, in un crescendo di insignificazione. Il libro è pieno poi di, come succede spesso, anzi come succede sempre nei libri di Ceronetti, di riferimenti filosofici, letterari. Ci sono molte letture care allo scrittore, da Schopenhauer a Spinoza, a Shakespeare, a Petrarca, ai presocratici. In mezzo ci sono per esempio i riti del mondo connesso, dove se si dovesse attualizzare, ma queste attualizzazioni del mondo antico, dei classici antichi, sono sempre orrorifiche nelle pagine di Ceronetti, perché appunto se si dovesse attualizzare, Antigone lascerebbe il corpo del fratello Polinice privo di sepoltura agli scorpioni e agli iene, mentre la barbarie che avanza può avere per esempio anche i paramenti dei funerali, però dei funerali di oggi, così affrettati, scrive Ceronetti, ridotti al minimo, paternoster da telefonino, abolita la veglia, una corsa da un frigorifero a un cimitero. Quindi anche nel fatto che siano saltati tutta una serie di rituali, o che questi rituali siano ridotti, come dire, a pantomima, ecco, queste sono delle tracce da seguire per capire, o dei puntini, ecco, da unire con le linee per capire, per intravedere il disegno del mostro contemporaneo, secondo Guido Ceronetti. E poi appunto continua il pezzo di Cristina Taglietti, che potete leggere a pagina 37 del Corriere della Sera. Nonostante il libro contenga invocazioni che sembrano senza appello, anche questo nel gergo ceronettiano, insomma, abbastanza frequente, a un certo punto dice: oh madri, fermatevi, non aumentate le sciagure umane, non è però tutta apocalisse in realtà quella che ci resta, se Ceronetti sente che, per esempio, qui c'è un elemento, prima si parlava di speranza, allora non si sa se questa è una speranza o un presagio, Ceronetti sente che in ciò che esiste di inesplorato nella natura e nell'anima c'è in realtà l'orma di un Lucrezio, di uno Shakespeare che verrà. C'è vita, insomma, in queste pagine, e pulsa di più proprio lì dove l'insensatezza umana, il degrado, la debolezza del pensiero, le storture sociali, la disperazione necessaria sembrano prevalere. qualche ascoltatore secondo me ha frainteso il pezzo su Franco Maresco. Maurizio ci scrive: se è vero che il voto di quel sottoproletariato ha lo stesso valore del voto dei cittadini con un sufficiente livello culturale, allora la nostra è una democrazia sbagliata. Ma quello che scriveva Giorgio Vasta è che c'era proprio un abbraccio mortale fra appunto il sottoproletariato e la borghesia e le classi dirigenti. Questo è appunto il problema, è sempre purtroppo come dire l'autobiografia della nazione, come appunto si diceva un tempo. Noi siamo fatti di carne, ma siamo anche figli degli eroi di carta, cioè dei personaggi letterari. Lo scrittore argentino Alberto Manguel racconta di come i personaggi letterari sembrino certe volte più vivi delle persone reali. Il pezzo di Manguel lo trovate sulla Repubblica di oggi a pagina 45. Le guide turistiche, così inizia il suo pezzo, offrono percorsi ispirati agli ardui sentieri di Ulisse e Don Chisciotte. Vetusti edifici ospitano l'alcova di Desdemona e il balcone di Giulietta. Un borgo colombiano sostiene di essere da tempo la vera Macondo di Aureliano Buendía. Per anni, ancora a proposito della confusione fra realtà e miti letterari, le poste britanniche hanno dovuto sbrigliare la corrispondenza destinata al signor Sherlock Holmes in Baker Street 22-1B, mentre l'insensibile Charles Dickens riceveva una quantità infinita di messaggi ingiuriosi per aver fatto morire la piccola Nell durante una delle ultime puntate della Bottega dell'Antiquario. Insomma, la biologia ci conferma, ci confermerebbe, fino a prova contraria, che siamo discendenti di esseri in carne e ossa, però intimamente ci riconosciamo figli, ci riconosciamo anche figli della carta e dell'inchiostro, continua Manguel sulla Repubblica. E conosciamo per esempio le complesse visioni di Didone e Don Giovanni molto meglio dell'intimità di Virgilio o di Molière. Questo lo diceva recentemente anche Umberto Eco, il fatto appunto che dei personaggi letterari noi conosciamo l'intimità, anzi la loro intimità è data più che dei personaggi reali, che sono più sfuggenti, però anche più complessi, perché sempre, come dire, del tentativo di acchiappare la vita si tratta. Dante lo sapeva, appunto, il fatto che i sogni della finzione generano le verità del nostro mondo. Perché? Guardate qui il doppio e triplo salto mortale. Nel secondo canto dell'Inferno, dopo aver attraversato la spaventosa porta che cancella ogni speranza, Virgilio mostra a Dante il nobile castello che ospita le anime dei giusti nati prima della venuta di Cristo. Fra gli uomini e le donne, dagli occhi tristi e pesanti che si incontrano lì, Dante scorge Enea, l'eroe sognato da Virgilio, e non gli dedica che due parole, ed Enea. Cioè Dante, qual è appunto il salto mortale, sembra intendere che se deve dare a Virgilio la complessa realtà necessaria ad uno dei tre protagonisti principali della commedia, allora il personaggio immaginato non può, da Virgilio, non può avere lo stesso peso del suo immaginatore. Enea esiste nell'inferno, ma come un'ombra meno che fugace, per permettere che Virgilio divenga non già l'autore dell'Eneide, bensì un memorabile sogno di Dante. E ancora, continua Manguel sulla Repubblica, radicati nella loro storia, i personaggi della finzione non si accontentano dei limiti che le copertine di un libro gli impongono. Per esempio, di Amleto, che noi troviamo già bello che adulto nella tragedia di Shakespeare, poi su Amleto si è andato a sindacare su quale può essere stata la sua infanzia, la sua adolescenza. Gli psicoanalisti, per esempio, poi ne parleremo nell'ultimo blocco, degli psicoanalisti ci si sono buttati, anche se è interessante a proposito del rapporto fra chi viene dopo e chi viene prima, la battuta celebre di Harold Bloom, che diceva: non darei mai una interpretazione freudiana di Shakespeare, però una interpretazione shakespeariana di Freud sì. Questo per dire appunto quanto la letteratura è potente, e i suoi personaggi forse lo sono ancora di più.
Thank you.
It Was a Good Year con il piano Hammond di John Harris, con Andrew Simpkins al basso e Bill Doughty alla batteria, il brano che ci ha fatto compagnia per questa puntata di Pagina 3. Chiudiamo con un pezzo di Annalena Benini sul Foglio, molto divertente, sulle perversioni che ci possono, anzi perversioni proprio moderne, nei rapporti fra analisti e pazienti. Il galateo dell'analista, così scrive Annalena Benini, appunto, non prevede telefonate notturne, innamoramenti per i pazienti o inversione dei ruoli. Ma qual è il galateo però di chi va in analisi? Nei film di Woody Allen le persone ad agosto impazziscono a causa dell'esodo degli analisti, oppure li inducono al suicidio. Il mio analista, una battuta celebre, ha lasciato un biglietto: sono uscito dalla finestra. I Mad Men parlano fissando un punto sul soffitto senza mai aspettarsi una risposta. Lo psicanalista non ha l'aria di divertirsi. Invece nella realtà succede, come racconta il New York Times, succede cioè che i pazienti, ecco che cosa siamo diventati, che i pazienti siano talmente ben educati e desiderosi di approvazione da sentire il dovere di intrattenere il proprio psicanalista, insomma di farlo ridere, sdrammatizzando i propri guai e cercando di infilare una battuta al momento giusto. Per lungo tempo ho pensato che il mio ruolo, dice una paziente, di brava paziente, fosse quello di intrattenere. Anzi, sono diventata così abile a mettere i miei problemi in una luce divertente che uno dei miei terapisti, quindi non il mio terapista, uno dei miei terapisti, mi ha chiesto se non avessi mai pensato di diventare una stand-up comedian. Questo l'ha scritto Daft American sul New York Times. Lo psicoanalista ridacchiava per tutta la sessione, a volte scoppiava in risate fragorose. La paziente si sentiva rassicurata e in dovere, ecco, di farlo divertire ancora di più, preparando dei monologhi con i tempi comici strettissimi, creando trame accattivanti, tentando di cacciare via la tristezza in onore della persona che avrebbe dovuto curarla. Magari poi tutto va a rotoli, ma ci si sente maleducati a tenere in ostaggio con i propri buchi neri qualcuno, anche se è uno psicoterapeuta e anche se, insomma, tu lo paghi per starti a sentire. E comunque ci vuole ugualmente fare una buona impressione, essere affascinanti, scrive Annalena Benini sul Foglio, si vuole essere affascinanti anche sull'orlo del suicidio, perché questo, insomma, in qualche modo ci hanno insegnato, purtroppo questa è stata la nostra grammatica sentimentale, e così il paziente modello diventa un esperto di show comici. Effettivamente questo è un pezzo divertente, però ha una vena, un'ombra melanconica che noi cerchiamo di spazzare immediatamente via. Perché per esempio la musica non va in analisi, la musica proprio è potente, arriva dritta ed è inanalizzabile.
Buongiorno, anche se chi propone la musica è stato in analisi per tanti anni, ed effetti è vero, la prima estate fu drammatica. E dunque, allora, musica, sì, tanta buona musica, spero almeno oggi parliamo del cosiddetto sesso forte, ovvero le donne ovviamente, certo. Poi del figlio di Pantalone, che sarà tra poco con noi, e poi tutti sanno cos'è il popolarissimo tubo a cuspide.
Il tubo a cuspide, me ne sono giusto portato dietro uno, adesso lo vado a recuperare, grazie.
E lo faremo vedere dalla webcam.
Quindi non soltanto ascoltateci, ma appunto osservateci. Grazie Arturo Stalteri, grazie a voi che ci ascoltate. Con me vi ringraziano Gina Collauto in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.